Questo è Cemento e oggi parliamo di città utopia. Benvenuti a Cemento, io sono ancora Angelo Zinna e con me c'è Eleonora Sacco. Oggi torniamo a parlare di architettura, questa volta però andando a vedere la relazione tra la forma di una città, la politica e la vita delle persone. Chi ci segue da più tempo ricorderà che una delle prime puntate di Cemento era dedicata al brutalismo e al modernismo sovietico, gli stili architettonici fatti di forme semplici e lineari, con poche decorazioni, che hanno caratterizzato buona parte del secolo scorso. Ecco, oggi piuttosto che parlare di estetica, andiamo a vedere cosa succede quando le idee di quell'epoca vengono messe in pratica. Prendiamo un caso studio unico nel suo genere, Bishkek, la capitale del Kirghizistan, che è una delle poche città ad essere stata costruita quasi da zero in epoca sovietica.
Quando sono atterrata a Bishkek, di Bishkek non sapevo niente. Era fine aprile, faceva un freddo cane, in città aveva appena nevicato, ma gli alberi stavano buttando le prime foglie ed erano di un verde abbagliante, specie per me che venivo da Mosca, che era ancora sotto, diciamo, quasi un metro di neve. In città mi colpisce la quantità di viali alberati, giardini, aiuole fiorite piene di tulipani. Me l'aspettavo una città centroasiatica, quindi polverosa, caotica, invece mi sembrava di non aver mai lasciato l'Europa. Al mercato, l'Osh Bazar, avevo chiesto dove si trovasse il centro città e una signora mi aveva indicato una via lunghissima di cui non si vedeva la fine. Era la Chui, il viale dalla planimetria perfetta con cui Bishkek fu disegnata in epoca sovietica e che ovviamente per decenni si è chiamata Prospettiva Lenin. Solo un viale, non una piazza, e neanche un luogo di culto in una posizione centrale a cui puntare. Il centro era semplicemente una linea retta lungo cui passeggiare, da est a ovest, senza punti di riferimento, girando in vie perpendicolari giusto ogni tanto. Lungo la Chui sfilavano edifici semplici ma con qualche dettaglio elegante, per esempio staliniani o modernisti, con qualche motivo nomade decorativo, e se non fosse stato per quelli e per la fisionomia delle persone per strada, sarebbe onestamente stato davvero difficile sentirsi in Asia centrale. Il Politecnico, la Filarmonica, varie università, musei, le poste centrali, licei, ginnasi, le poche piazze che c'erano non erano concepite come spazi nodali verso cui convergere, ma si staccavano dalla Chui con riquadri fioriti, statue e fontane, in maniera davvero molto poco vistosa. La prospettiva Chui è lunga circa 10 km, di cui 5 si spalmano lungo la zona centrale. Percorrendola, per me che ho vissuto sempre in città a radiali, dove raggi e anelli ti dicono sempre dove sei e dov'è il centro di gravità cittadino, mi sentivo disorientata.
A chi ci arriva la prima volta, Bishkek può sembrare una città abbastanza sonnolenta. Ci vivono poco meno di 1 milione di persone, ma vista la struttura a griglia, le lunghe strade e i quartieri residenziali racchiusi tra grandi palazzi, non dà l'impressione di essere sovraffollata. Questa pace che aleggia sulla città è in un certo senso un'illusione. E dall'indipendenza gli abitanti di Bishkek hanno assistito a più scontri e cambi di potere di quanto chiunque viva in uno stato appena nato voglia vedere. Cominciamo dal più recente, accaduto solo qualche mese fa. Da qualche mese, infatti, il Kirghizistan ha un nuovo presidente, Sadir Japarov. Alle 11 di sera del 10 gennaio scorso, Japarov si è presentato di fronte alla nazione per fare il suo discorso inaugurale. Erano passate solo 3 ore dalla chiusura dei seggi. Durante il suo discorso, Japarov, che ha 52 anni, ha detto di voler liberare il Kirghizistan dalla corruzione degli ultimi anni, implementando una dittatura della legalità, o almeno così scrivono i giornali. Sentir parlare di dittatura da uno come Japarov non è proprio promettente. Questo signore, infatti, ha preso quasi l'80% dei voti dopo essere uscito da una condanna di 11 anni di prigione dove era finito a causa del rapimento di un avversario politico. Ora, per capire come un ex criminale sia finito a capo di un paese, dobbiamo fare un attimo un quadro delle 3 rivoluzioni che ci sono state in Kirghizistan negli ultimi 15 anni. Avete capito bene, dal 2005 in Kirghizistan ci sono state non una, non due, ma 3 rivoluzioni che hanno cambiato il governo. Quello che vogliamo fare oggi, però, non è un'analisi politica della situazione in Kirghizistan, anche perché provare a capirci qualcosa, e assicuriamoci abbiamo provato, è un'impresa non da poco. Piuttosto vogliamo andare a vedere come una città come Bishkek, pensata in epoca sovietica come la perfetta rappresentazione dell'utopia socialista, sia finita per diventare un palcoscenico di scontri continui. Ci muoviamo quindi a ritroso. Mentre noi ci preoccupavamo di che forma avrebbe preso il primo Natale col Covid, in Kirghizistan è scoppiata una rivoluzione. Nonostante la pandemia, il presidente Jeenbekov aveva deciso che le nuove elezioni sarebbero andate avanti regolarmente. Quando è successo il 4 ottobre 2020, 1000 persone si sono presentate alla Casa Bianca, che ironicamente è il nome del Palazzo del Potere kirghizo, e hanno iniziato a fare casino. In un paio di giorni le persone sono arrivate a 5000 e sono riuscite a entrare in Parlamento. Ecco, facciamo una pausa un attimo per riflettere su questo fatto. Un gruppo di persone seguaci di un politico populista che protesta a causa di elezioni falsate entra di forza nella Casa Bianca. Ecco, è successa.
Già sentito, Angelo.
Già sentita questa storia.
Dice qualcosa.
Comunque in questo, diciamo, impeachment un po' rustico si riesce a mandare via Jeenbekov, il presidente, che dopo essere scomparso si dimette alzando le mani di fronte a questo colpo di Stato. Ma non solo, queste persone, questi manifestanti, liberano dal carcere anche Japarov, che è l'attuale presidente, insieme a Atambayev, il presidente precedente, che, se non si fosse capito, era in prigione anche lui.
A giocare a briscola.
Esatto. Questo è un po' il succo dell'ultima rivoluzione accaduta in Kirghizistan, ma ora qualcuno potrebbe chiedersi giustamente cosa ci facevano Atambayev e Japarov in gabbia. In sintesi, Atambayev, presidente dal 2011 al 2017, era stato accusato di corruzione l'anno prima delle nuove elezioni e condannato a 11 anni. Durante le proteste dello scorso ottobre è stato liberato, ma poi è tornato in carcere dopo che qualcuno ha provato a sparargli mentre guidava. La storia di Japarov, invece, è un po' più lunga, perché in un modo o nell'altro è stato presente in tutte e tre le rivoluzioni kirghise, che sono andate più o meno nello stesso modo. Nel 2005, infatti, il primo presidente kirghizo Akayev è stato cacciato da un gruppo di protestatori che sono entrati con la forza nei centri di potere delle principali città. Jalalabad, nel sud, è dove ci sono stati gli scontri più violenti. Questa rivoluzione è conosciuta come la rivoluzione dei tulipani. Dopo Akayev è entrato Bakiyev, che è durato 5 anni prima che un altro gruppo di protestatori facesse di nuovo irruzione nella Casa Bianca e lo costringesse a dimettersi. Questa è stata la rivoluzione di aprile nel 2010.
Secondo studiosi della Humboldt di Berlino e dell'Università Americana di Bishkek, tra il 2010 e il 2013 ci sono state oltre 2000 proteste, cioè una media di 1,4 proteste al giorno, di cui il 59% era di stampo politico e il 41% di tipo socio-economico.
Quello di Bakiyev è stato un governo estremamente corrotto. A molti imprenditori sono state strappate le attività commerciali per essere regalate a amici e parenti del presidente. I giornalisti erano continuamente minacciati e gli oppositori politici messi in disparte, incarcerati o addirittura assassinati. In questo periodo, indovinate cosa faceva Japarov, l'attuale presidente? Lavorava come capo dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione della Corruzione. Una cosa che, se non ci fanno una serie su Netflix, io non so Netflix cosa esiste a fare. Dopo la rivoluzione di aprile, nel 2010, Bakiyev si è dimesso, ma Japarov è rimasto in politica, entrando in un altro partito chiamato Atayurt, che spingeva per la nazionalizzazione della miniera d'oro Kumtor, che è una delle più grandi risorse del Kirghizistan, che però è gestita da un'azienda canadese. Japarov è diventato la faccia di questo progetto, si è guadagnato supporto parlando alla gente di come la miniera stesse arricchendo i politici locali corrotti, gli stranieri, mentre l'inquinamento che generava causava malattie e rendeva l'acqua inutilizzabile. Il picco del suo attivismo è arrivato nel 2013, quando un gruppo di suoi seguaci ha rapito un politico locale della città di Karakol, chiudendolo in macchina e, si dice, cospargendolo di benzina. Japarov è stato accusato di essere il mandante, è scappato per alcuni anni vivendo tra Kazakistan, Russia, Turchia e Cipro, e poi è tornato, ha affrontato la sua condanna, fino a quando non è stato liberato, eletto presidente.
Quindi, ricapitoliamo, ondate di proteste che si somigliano tutte a pochi anni di distanza, una Casa Bianca che viene invasa e politici rimossi con la forza, avversari che si eliminano a vicenda e, come sempre, gente normale che subisce tutte queste cose senza poter fare granché. Vista così, la capitale del Kirghizistan non è proprio un posto molto invitante. Quando è stata costruita, però, non era stata pensata così, anzi, doveva essere l'esatto opposto, cioè una delle città più vivibili dell'Asia centrale. L'architettura di Bishkek ha giocato un ruolo abbastanza importante nelle proteste degli ultimi anni. È interessante andare a vedere come un ideale applicato alla realtà si è trasformato in un ambiente caotico e imprevedibile.
Di fatto non è che Bishkek sia questa destinazione ambita. Chi va in Kirghizistan di solito si ferma un giorno o due per poi procedere verso le montagne del Tian Shan, dove yurte, laghi e cavalli offrono un paesaggio più pittoresco. Non ci sono grandi attrazioni a Bishkek, ma personalmente è una città che a me continua a incuriosire. Forse sono stato un po' forzato a farmela piacere. Nel 2014, quando percorrevo la Via della Seta per tornare in Italia, sono stato fermo un mesetto a aspettare i visti per proseguire il viaggio. Al tempo il Kirghizistan era l'unico paese dell'Asia centrale in cui era facile entrare. Davano 60 giorni di visto gratuito a più o meno tutti i passaporti europei e quindi ho finito per prendermela comoda. Sono tornato poi un paio di anni fa e mi sono fermato un'altra decina di giorni, forse 2 settimane. Con l'idea di un progetto fotografico che poi non è andato a buon fine, come la maggior parte delle cose che provo a fare. La cosa interessante di Bishkek è che prima di Bishkek, nella zona in cui si trova la città, non c'era un granché. In quella zona si trovava un piccolo insediamento, un luogo in cui le carovane potevano fermarsi durante i loro viaggi sulla Via della Seta, ma niente di più. I kirghisi erano in maggioranza nomadi, pochi erano quelli che piantavano radici. Ma a fine 800, con l'arrivo dei russi, quell'insediamento diventa un villaggio conosciuto come Pishpek. Prima un avamposto militare, poi una città che nell'arco di poco più di un secolo passerà ad avere quasi 1 milione di abitanti. C'è un monumento nel parco Panfilov, nel cuore della città. È il Monumento dell'Amicizia, eretto nel 1974 per celebrare il centenario dell'amicizia, tra virgolette, tra Kirghizistan e Russia. È in quell'anno, infatti, nel 1874, che Bishkek passa dall'essere sotto il controllo del Khanato di Kokand a diventare parte dell'impero russo. Sui due tralicci bianchi che formano il monumento c'è un anello che simbolicamente unisce i due popoli. La verità è che di amichevole c'è stato ben poco in quell'annessione e a inizio Novecento avviene la prima delle tentate rivoluzioni kirghise moderne, la rivolta dell'Asia centrale del 1916. Quella rivolta è stato un evento devastante che a lungo è rimasto oscurato sui libri di storia. Dopo aver distribuito le terre della regione tra i nuovi coloni arrivati dalla Russia, lo zar Nicola II cominciò ad arruolare gli uomini centroasiatici per andare a combattere la prima guerra mondiale. Questo era un conflitto che non apparteneva a kirghisi, kazaki o tagiki. Piuttosto che andare a morire per la Russia, questi popoli decisero di scontrarsi con i colonizzatori. La rivolta del 1916 è considerata un evento che ha cambiato la storia moderna di diversi popoli dell'Asia centrale, in particolare il Kirghizistan. Si crede infatti che fino al 40% della popolazione kirghisa sia morta durante gli scontri.
Quando sono arrivati i sovietici, quindi, l'atmosfera non era delle migliori. Non ha certamente aiutato il fatto che dal 1926 la città fosse stata rinominata Frunze, in nome di Mikhail Frunze, un rivoluzionario e comandante dell'Armata Rossa nato proprio lì, a Pishpek, da madre russa e padre rumeno. Dopo la Seconda Guerra Mondiale i sovietici hanno cominciato a costruire la città, creando un piano per la città socialista ideale. Basta fare un giro per le strade del centro per capire di cosa stiamo parlando. Alle piccole case basse dei villaggi kirghisi sono stati sostituiti giganti microraioni, blocchi residenziali che potevano ospitare centinaia di famiglie in pochi grossi edifici. Ogni istituzione pubblica poi è contenuta in edifici stravaganti, dalle forme angolari tipiche del modernismo di quell'epoca.
Al contrario di oggi, dove i russi sono una minoranza, nel periodo sovietico Frunze era una città russa, non solo in termini di popolazione. Lo spazio urbano infatti è caratterizzato da una cultura e uno stile di vita sovietizzato. Il giovane kirghiso che si trasferiva dalle campagne a Frunze, non solo per sopravvivere, ma anche per riscattarsi socialmente, doveva passare da università e burocrazie sovietiche per farsi strada nel mondo. Ma in che senso Bishkek era vista come una città utopica? Se nel 1913 in città vivevano solo 18.000 persone, alla fine degli anni 50 la popolazione era salita a 220.000, raggiungendo le 600.000 alla fine dell'era sovietica. Ma è verso la fine degli anni 60 che Frunze acquisisce alcune caratteristiche da città, anche se mancavano ancora molti elementi perché potesse rappresentare la visione sovietica della città utopica. Erano stati costruiti i primi due cinema, il cinema Latò e il cinema Russia, che sono ancora attivi oggi e fanno anche film in 3D per chi volesse fare un giro. Erano apparse statue di Marx e Engels e le vie del centro si erano ampliate. Ma edifici come questi rimanevano infrastrutture per l'elite, che facevano poco per migliorare la vita della gente normale.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale sapete già che Khrushchev scrive il futuro dell'urbanistica sovietica sotto il segno del cemento e inizia un piano di ricostruzione di tutto il paese con l'obiettivo di dare più case possibili a chi non ne aveva. Anche Bishkek viene travolta da questa ondata di modernità e il piccolo centro viene ampliato da grandi distretti abitativi chiamati appunto microraioni, cioè microregioni. C'erano zone funzionali all'amministrazione e alla vita pubblica come lo stadio, la centrale idroelettrica, gli ospedali, la stazione di polizia e poi c'erano i grossi distretti abitativi magari vicino alle fabbriche in cui lavorava chi ci viveva. Questi microraioni erano completi del proprio asilo, la propria scuola o anche il proprio negozietto dove fare la spesa. I microraioni erano grandi quartieri residenziali organizzati in maniera diversa, alcuni con forme geometriche, per esempio radiali, inclusi in un grande cerchio. Questo si chiamava l'equivalente di DDR, cioè Repubblica Democratica Tedesca, lo chiamavano così. Oppure quadrati a forma di fortezza, mentre altri erano più aperti e immersi nel verde. Proprio questa planimetria e il fatto che alcuni distretti fossero destinati agli operai, mentre altri a musicisti, artisti, intellettuali e gente dell'elite sovietica, genera un'identità collettiva molto forte. Il nuovo territorio viene vissuto dalle bande di giovani ragazzi, per lo più maschi, che dopo aver passato la prima infanzia insieme, si organizzano in gruppi alleati o rivali, suddividendo tutta la città in zone di influenza con i propri nomi e linguaggi in codice. Il fatto che nella Bishkek degli anni 50, 60 e 70 ci fosse poco da fare e quasi niente da consumare come svago in senso capitalistico, dà il via libera all'appropriazione dei cortili del centro, dei parchi, delle aree industriali o di interi microraioni, che erano controllati da tutti quelli del gruppo locale, dove ragazzini giovanissimi tra i 14 e i 19 anni provavano al resto del gruppo il fatto che stessero diventando uomini coraggiosi, pronti a combattere contro i gruppi rivali e a immolarsi per difendere il proprio rajon o cortile. Andare in altri rajoni o in aree del centro non controllate da bande alleate poteva essere davvero pericoloso. I grandi spazi aperti come i parchi o alcuni edifici pubblici negli anni 70 e 80 venivano trasformati in discatiechi, dove in teoria si andava per ballare pagando un rublo all'ingresso, ma in pratica si corrompeva il buttafuori e si entrava per fare rissa con gli altri. La gente sulla pista da ballo si allargava in un ring e gli sfidanti si davano addosso davanti a un pubblico infervorato.
Giù schiaffi.
Sì. Questi microraioni avevano diversi nomi, reali o usati solo nello slang giovanile, ispirati a città o a paesi esteri, a strade della città, punti cardinali o oggetti e luoghi fisici, come la vecchia stazione degli autobus, la centrale elettrica, la fabbrica di mattoni o negozi, canali. Tra adolescenti ci si identificava chiedendo innanzitutto di dove si era e dire la propria provenienza con nomi per lo più sconosciuti al mondo degli adulti era davvero un motivo d'orgoglio. Potevi dire vengo da London oppure vengo da Canada, dal Vostok, da Staryovsk Vokzal oppure da Yubileika. L'appropriazione territoriale delle città da parte delle bande di ragazzini è un fenomeno che si diffonde in realtà in tutti i grandi centri sovietici. Nasce negli anni 50, quando l'urbanistica delle città inizia a cambiare e ad ampliarsi, e raggiunge il suo picco negli anni 70 e 80, fino a prima della perestroica. In ambito accademico sono studiate proprio le culture di strada dei ragazzini di Kazan, per esempio, e delle città del Volga, ma anche di Minsk, di Mosca, di Almaty. Ci sono anche diversi film che raccontano i quartieri da questo punto di vista. Uno molto bello che vi consigliamo, recitato tra l'altro dal leggendario e mio adorato Viktor Tsoi, cantante dei Kino, è Igla, che significa lago, ed è ambientato ad Almaty, in Kazakistan.
Non erano però solo i quartieri residenziali a rappresentare la nuova Bishkek. Un piano di rigenerazione viene sviluppato negli anni 70. Il rilancio della città prevedeva una trasformazione del centro, con un nuovo grande magazzino, un ufficio postale, teatri, un circo e una nuova piazza. Questo progetto è stato soprannominato il progetto Giubileo. Parte di questo piano prevedeva di spostare il centro nella parte meridionale della città, in modo che la nuova piazza potesse offrire una vista sulle montagne del Tian Shan. Negli anni 70, quindi, vengono introdotte cose che i kirghisi non avevano mai visto prima di allora. Appare il circo, che ha l'aspetto di un gigantesco disco volante giallo e verde. Prima della rivoluzione russa, acrobati e clown si esibivano nelle città dell'impero soprattutto per il divertimento dell'aristocrazia, ma dopo il 1917 i circhi furono nazionalizzati e resi accessibili al grande pubblico. Edifici simili a questo, come il circo dello stato kazako di Almaty, quello di Kazan o quello di Kharkiv, cominciarono ad apparire in tutte le principali città dell'URSS, svolgendo un ruolo importante nella propagazione della cultura in epoca sovietica. Anche se poi, una decina di anni fa, del circo di Bishkek si è parlato per motivi molto diversi. Nel 2009, infatti, un orso bruno ha ucciso l'amministratore del circo durante le prove dello spettacolo tradizionale dove gli orsi pattinano sul ghiaccio, una cosa che ancora si fa. Di fronte al circo è stato eretto il brutalissimo Museo Statale di Belle Arti, completato nel 1974. Questo museo è una delle tre maggiori istituzioni culturali, insieme al Museo Lenin e il Museo Frunze. Poi c'è il Palazzo dello Sport, sempre del 1974, che con la sua forma obliqua e spigolosa offriva uno spazio per il tempo libero. C'erano il Teatro della Filarmonica, una sala da concerto di marmo e cemento da 1000 posti e ovviamente la Casa Bianca. Insomma, Bishkek, da avamposto polveroso, diventa un centro di cultura tra le montagne. E non solo, diventa anche una città giardino. Vengono infatti costruiti dei canali di irrigazione con i fiumi della Larcia, che è oggi il parco nazionale più vicino alla città. Mancava solo una cosa, una piazza degna di questa città.
La piazza Alato si trova sulla Chui ed è uno spazio esageratamente vuoto senza un motivo. È talmente grande che persino gli edifici che si affacciano sulla piazza sembrano molto più piccoli di quello che realmente sono. Di piazze enormi e vuote in ex Unione Sovietica ce ne sono altre, dalla Piazza Rossa a Mosca a Piazza della Libertà a Kharkiv, a Piazza Ottobre a Minsk, ma Alato è diversa. Sembra completamente dissociata dal resto della città ed è pure in una posizione più periferica rispetto ad altre piazze più piccole o a parchi alberati dove la gente alla fine passeggia più volentieri.
La sconfinata piazza Alato, nella sua forma attuale, è stata completata a metà degli anni Ottanta. Al centro della piazza è stata eretta una statua di bronzo di Lenin. Gli architetti vedevano la nuova piazza come un buon progetto modernista che conteneva sia la Casa Bianca che il Museo Lenin, oggi Museo di Storia Nazionale. Per gli abitanti di Frunze, però, era un progetto assurdo. Una piazza immensa in una città che di fatto era ancora in via di sviluppo. Per costruire Piazza Alato, infatti, erano state demolite baraccopoli, fabbriche, edifici residenziali, edifici pubblici, tra cui alcuni che erano in buono stato e anche relativamente robusti. Questa mania di grandezza era in linea con il pensiero degli architetti sovietici dell'epoca, che vedevano questi spazi vuoti come luoghi solenni che davano importanza alla città. Si pensava anche che la città sarebbe cresciuta con la piazza. Con il ritmo di crescita degli anni Ottanta, Alato sarebbe stata perfetta per la Frunze degli anni 2000. La realtà era ben diversa. Nessuna celebrazione riusciva a riempire la piazza. Anzi, fu utilizzata per l'opposto delle celebrazioni. E qui torniamo alle nostre rivoluzioni.
La piazza era stata completata all'inizio della perestroica e da questo periodo in poi i residenti di Frunze avevano cominciato a considerarla come un luogo di incontro pubblico. Ed è esattamente da questi anni che la relazione dei cittadini e dei ragazzini con gli spazi pubblici di Bishkek inizia a cambiare. La progressiva apertura della società trasforma le bande di strada dei ragazzini in una porta d'accesso per le bande criminali. Dopo la dissoluzione dell'URSS, molti russi del Kirghizistan emigrano in Russia e i loro appartamenti nei microraioni vengono comprati da kirghisi emigrati da aree rurali del paese, che si spostavano verso la capitale per cercare semplicemente un modo di sopravvivere. Questo rapido cambio di popolazione nella capitale crea nuovi scompigli e nuove faide. La popolazione urbana da più generazioni si schiera contro i nuovi arrivati, percepiti come contadini rozzi, ignoranti e invasori. I microraioni perdono la compattezza sociale e territoriale dei tempi sovietici e le divisioni si tracciano su binari diversi, differenze nello status sociale, lingua parlata e più in generale nella mentalità. Anche la città di Bishkek si frammenta urbanisticamente. Emergono grattacieli residenziali in pieno centro, ma anche dentro alcuni microraioni. Questi nuovi edifici spesso sono recintati e resi privati, una cosa impensabile nei tempi sovietici dove i quartieri erano vissuti da tutti quelli del quartiere. In città arrivano sempre più auto e le amministrazioni locali rimuovono panchine, parchi giochi e altri luoghi di aggregazione per far spazio alle macchine. Secondo chi ha vissuto in città per molti anni, intervistato in alcune ricerche, nel periodo di transizione le dinamiche sociali dei quartieri, dei cortili e delle strade diventano una cosa del passato che lascia spazio al bardak, il caos dei selvaggi anni 90, in cui la città diventa più sporca, pericolosa e disordinata. Intorno alla città e ai microraioni sovietici crescono come funghi quartieri tirati su in fretta per far spazio a tutti quei migranti che arrivavano dalle altre aree del paese. Sono questi quartieri i Novostroichi, che allargano la città a macchia d'olio in tutte le direzioni. 10 anni dopo, i giovani si organizzano negli spazi aperti non più su base territoriale, ma intorno ad alcuni ideali e credenze comuni. Anche in Kirghizistan ci sono gli skinhead, gli appassionati di calcio o di hip hop, ma anche i giovani attivisti su diversi livelli, che si battono per la propria città e per i propri concittadini. Progressivamente spuntano organizzazioni e gruppi di attivismo ecologista, femminista, marxista, attivismo islamico o anche ultranazionalista. Eppure i migranti delle Novostroichi iniziano ad avere un ruolo attivo e non più solo marginalizzato all'interno della città. E queste persone hanno molte cose da recriminare al governo.
Dopo l'indipendenza dall'Unione Sovietica, la piazza Alatò è diventata un luogo di manifestazioni politiche, di preghiere collettive e di celebrazioni dell'indipendenza. Utilizzata dai più disparati gruppi sociali e politici, sia da chi voleva essere ascoltato da un grande pubblico, sia da chi voleva protestare senza essere preso a botte dalla polizia. Essendo così grande, infatti, quando qualcosa non andava, folle di manifestanti potevano riversarsi nella piazza senza essere bloccate e poi fuggire in ogni direzione senza essere prese. Era il luogo perfetto per gli attivisti politici che volevano riunirsi e far sentire la loro voce. Dall'essere la perfetta realizzazione di un progetto visionario, questa piazza è diventata una minaccia per i governi corrotti del Kirghizistan. Il 24 marzo 2005 la piazza è stata il luogo della più grande protesta antigovernativa della rivoluzione dei tulipani. Dopo diverse settimane di disordini in tutto il paese, oltre 15.000 persone si sono radunate nel primo pomeriggio per protestare contro i risultati delle elezioni. 2 persone sono state uccise e più di 100 sono rimaste ferite prima della presa della Casa Bianca. Quando, dopo la rivoluzione del 2005, è entrato in carica il presidente Bakir, con cui lavorava l'attuale presidente Japarov, inizialmente ha cercato di resistere a questi raduni. Poi ha avuto un'idea diversa, cambiare la piazza. Chi visita Piazza Alatò oggi vedrà uno spazio pieno di fiori, panchine, fontane. Al tempo Bakiev diceva che queste decorazioni erano per il bene della gente, la realtà è che servivano a sezionare la piazza per controllare meglio il movimento dei manifestanti. Questo metodo per tenere sotto controllo i manifestanti politici nelle piazze cittadine non è una tecnica inventata da Bakiev. È facile invece che sia stato ispirato da storie molto più vicine a noi. Una cosa simile infatti è successa nel 1887 a Londra, a Trafalgar Square, quando i lavoratori si sono scontrati con la polizia. Le fontane che si vedono oggi nella piazza, infatti, sono servite proprio a ridurre lo spazio libero ai manifestanti. Si potrebbe anche fare l'esempio della Parigi di Haussmann, che ha fatto il contrario, eliminando gli stretti vicoli medievali in cui era facile nascondersi, per far spazio agli ampi viali per cui Parigi è conosciuta oggi. Seppure il dibattito sia ancora aperto, si dice che anche quell'operazione avesse come obiettivo la creazione di strade troppo grandi per essere transennate, che potevano essere sorvegliate dalle truppe militari. Da questo punto di vista, forse quelli che hanno fatto le cose più in grande sono stati però i birmani. La giunta militare che controlla il paese oggi, invece di modificare la capitale Yangon, ne ha semplicemente costruita una nuova, in un luogo così remoto e così poco popolato da sembrare una città fantasma. A Naypyidaw, la nuova capitale, c'è un'autostrada di 20 corsie, che è sempre vuota.
Negli anni dopo la dissoluzione dell'URSS, nelle città sovietiche si sono verificati 3 fenomeni comuni legati all'urbanistica. Gli spazi pubblici si sono ristretti sempre di più, ha preso sempre più piede una nuova cultura del consumo e il revival etnonazionale ha cambiato la vita urbana, gli idoli, i feticci e le statue nelle piazze e con loro è cambiato l'immaginario collettivo della città.
E con la prima generazione di adulti nati e cresciuti dopo la caduta dell'URSS, i conflitti culturali sono cambiati e questi cambiamenti influenzano oggi anche il mondo dell'arte.
Alcune delle proteste nate a Bishkek negli ultimi anni hanno valicato i confini nazionali e hanno suscitato attenzioni anche non solo in altre repubbliche ex sovietiche, ma persino in Europa. Nel 2018 una cantante giovanissima e attivista femminista, Zere Asilbek, aveva ricevuto minacce di morte e intimidazioni gravissime dopo aver pubblicato Kiss, un singolo il cui titolo significa ragazza e che era diventato virale in Kirghizistan perché denunciava le molestie subite e le difficoltà che una ragazza deve affrontare tutti i giorni nella società patriarcale del Kirghizistan. La canzone ha sollevato un dibattito pubblico molto acceso e persino Human Rights Watch ha espresso preoccupazione per la condizione femminile in Kirghizistan, dove, tra le altre cose, se vi ricordate, non è ancora del tutto eradicata la tradizione dell'ala kachu, il rapimento della sposa di cui vi avevamo parlato nella settima puntata della prima stagione. Negli anni successivi, la seguo su Instagram, quindi ormai sono aggiornatissima, Zere ha virato sempre più verso l'attivismo femminista, promuovendo diverse proteste contro la violenza sulle donne. Di recente ha pure parlato e si è esibita per UN Women Europe and Central Asia, insieme a Manisha, la cantante di origine tagica che forse conoscerete perché ha rappresentato la Russia all'Eurovision 2021, anche lì tra scandali, polemiche, figurati, ah, una tagica che rappresenta la Russia, va bene.
Le architetture di Bishkek dell'epoca sovietica continuano ad essere spazi contesi ancora oggi, non solo tra politici. Nel 2019, al Museo Statale delle Belle Arti, si è tenuta la prima femminale d'arte del Kirghizistan, una mostra che ha riunito i lavori di 22 artiste da diverse parti del mondo per portare nel dibattito pubblico temi legati al lavoro, alla sessualità e alla violenza. Una delle opere più discusse è stato un sacco da box a forma del corpo di una donna. La mostra ha fatto incazzare molti politici e commentatori più conservatori, al punto che la direttrice del museo è stata costretta a dimettersi. Con questo concludiamo questa puntata di Cemento, ci sentiamo tra 2 settimane. Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La nostra sigla è di Mav. Seguiteci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi a Cemento Armato per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per averci ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici.